Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutte e tutti e ben ritrovati e ben ritrovate su Yesterday's Papers. Quest'oggi parleremo di un argomento di notevole attualità, che è quella della protesta degli agricoltori, che dalla Francia si è estesa anche qui in Italia e, come tutti sapete, si è spostata anche davanti ai palazzi del potere europeo. Cercheremo di far luce, di far chiarezza su quelle che sono le motivazioni di questa protesta e lo faremo con un contributo che ci giunge dal Molise, da un nostro corrispondente Alfredo, che ci appunto farà capire quello che c'è dietro il mondo dell'economia agricola. Ci farà capire anche quello che sta accadendo in questi giorni durante queste rivolte degli agricoltori e, per quanto gruppi neofascisti e presunti sovranisti cerchino di cavalcare le proteste, quelle dei trattori sembrano andare ben oltre tali pagliacci e burattini nelle mani della classe dominante. Il nostro corrispondente, appunto, ed agricoltore Alfredo ci racconterà come il disagio vissuto da chi lavora la terra affondi le proprie radici nella natura stessa del sistema di capitale, nello sviluppo delle forze produttive, che nella fase attuale, a seguito anche di un'accelerazione avvenuta dopo la fine del blocco sovietico e dopo la caduta del muro di Berlino, ha comunque determinato nel settore agricolo, e lo sentirete dalla voce appunto di Alfredo, dinamiche di sfruttamento e di lotta imperialistica al pari degli altri settori dell'economia. Ecco, io non mi dilungo altro, lascio la parola ad Alfredo, vi auguro una buona giornata e soprattutto un buon ascolto.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Che cosa sta succedendo all'agricoltura? Perché gli agricoltori sono scesi in piazza a protestare? Che cosa li spinge a fare queste manifestazioni? Perché tutte queste lunghe file interminabili di trattori, tutti di ultima generazione, tirati a festa, super accessoriati con cabine dotate di aria condizionata, lavati, lucidati, come se dovessero andare alla festa del ringraziamento al Signore? Mentre non si vede nemmeno un trattore di 40 o 50 anni o anche più che non superi i 24 km orari senza tutti quei comfort? Cosa chiedono gli agricoltori? Tutti in fila, ordinati e disciplinati, mentre sono solamente i motori e i clacson a parlare con i loro fischi assordanti? E sebbene io avessi chiesto a tanti agricoltori il motivo di queste proteste mute, senza rivendicazioni scritte o documenti ufficiali, già si evidenziano i primi caporali, autoproclamatisi rappresentanti e dirigenti di questi gruppi di agricoltori, pronti a prostituirsi e a vendere al politico di turno questa greggi di pecore smarrite, mentre si deve riscontrare la preoccupante assenza ingiustificata delle maggiori organizzazioni di categoria, cioè Coldiretti, CIA, Confagricoltura, Copagri, i veri carcerieri ed esecutori materiali del dominio dello Stato del capitale su tutto il settore agricolo. Purtroppo non ho ricevuto delle risposte soddisfacenti che potessero giustificare e fare luce su questa massiccia movimentazione di migliaia di trattori, sicuramente la prima nella storia dell'agricoltura moderna, ma solamente balbettii, frasi di lamentele fuori posto e prive di una seria e ordinata sequenza di rivendicazioni puntuali e dettagliate che potessero almeno in parte giustificare e dare un chiarimento per consentire almeno in un certo qual modo di far capire agli spettatori occasionali, ai telespettatori e soprattutto ai cittadini consumatori, lavoratori contribuenti, che con le loro trattenute sui salari e sugli stipendi, oltre alle imposte e tasse varie, hanno permesso l'acquisto di quelle modernissime macchine certamente sovradimensionate, che costituiscono uno sproporzionato sviluppo delle forze produttive per la coltivazione di aziende agricole in una perenne crisi economica o di allevamento stalle con pochi animali rispetto alle potenzialità e alle capacità produttive degli agricoltori e degli allevatori. In verità è proprio grazie a leggi e leggine che il capitale finanziario, formato da banche e industrie, ha fatto emanare dai governi nazionali per favorire l'acquisto di quelle macchine ultramoderne e super accessoriate. Macchine che senza quell'agevolazione l'agricoltore non avrebbe mai potuto acquistare, data l'immensa distanza tra i profitti del settore agricolo, troppo spesso inferiore addirittura ai costi di produzione, e i prezzi di quelle stesse macchine che rispecchiano gli andamenti a due cifre dei profitti industriali. Per poter proseguire nella nostra limitata indagine, dovremmo procedere all'analisi dello sviluppo dell'agricoltura italiana, partendo almeno dalla riforma agraria, successiva al secondo dopoguerra, che rappresenta il punto di partenza di tutto lo sviluppo agricolo ed economico italiano. Sviluppo che si è realizzato attraverso la sottomissione e lo sfruttamento del lavoro salariato, ma che ha interessato in maniera ancora più marcata e violenta lo sfruttamento dell'anello debole della filiera, cioè il lavoro di tanti piccoli agricoltori, i quali, sebbene appartenenti alla classe dei proprietari terrieri, erano e sono rimasti fino ad oggi i veri produttori di valore, costituito da prodotti agricoli e zootecnici venduti a prezzi bassissimi, di cui i lavoratori salariati degli altri settori produttivi e l'intero popolo italiano hanno potuto beneficiare, e che ha costituito il vero e concreto miracolo economico. Mentre gli agricoltori di allora, e ancor più quelli di oggi, escono sconfitti in quella lotta di classe, non solo tra capitalisti e lavoratori, ma in quella lotta fra fratelli nemici, tra diversi capitalisti degli altri soggetti, agenti del capitale. Per una semplice questione economica, il prodotto agricolo è il principale componente della ricomposizione della riproduzione della forza lavoro, di tutti i lavoratori salariati. E siccome il salario è tenuto a livelli sempre più bassi possibile, i capitalisti tutti lottano contro i capitalisti produttori di alimenti affinché il prezzo degli altri alimenti resti a livello più basso possibile. Altro che legge della domanda e dell'offerta per la determinazione del prezzo di vendita. Purtroppo il tempo è troppo poco per poter affrontare in questa sede e dilungarci in un'analisi più adeguata ed esauriente. Mentre una vicenda che merita uno studio e un'analisi molto profonda per la ridefinizione degli equilibri e dei rapporti di forza in quella lotta fra fratelli nemici è il fallimento della Federconsorsi, corredata da una preziosa relazione d'inchiesta parlamentare, utilissima per la nostra analisi e che potrebbe essere il punto di partenza di un'approfondita analisi storica e politica, il reale punto di svolta riguardante una transizione epocale, cioè la transizione da un capitalismo a base multinazionale verso il dominio del capitalismo imperialista transnazionale. Un ulteriore elemento che bisogna tenere in dovuta e massima considerazione è la dissoluzione della vecchia URSS, con tutte le sue ricadute economiche, politiche e commerciali in tutta l'Europa. Inoltre la caduta del muro di Berlino, che ha rappresentato l'invasione del capitale finanziario a base USA in tutta Europa, un fatto rilevante che merita una particolare attenzione. L'apertura e l'estensione dell'Europa dell'Est e dei paesi ex sovietici. Questa vicenda di grande rilevanza politica internazionale ha rappresentato il punto di svolta per tutte le agricolture dei vecchi stati europei, perché ha rappresentato la dismissione e la distruzione di vari distretti agroindustriali sviluppatasi dopo la Seconda Guerra Mondiale, mentre ha rappresentato una nuova base per gli investimenti del capitalismo finanziario transnazionale, sia attraverso l'acquisto e la coltivazione di territori fertilissimi, sia per la creazione di nuovi distretti agroindustriali per la trasformazione di prodotti agricoli, dell'attività di trasformazione agricola industriale nei nuovi processi, nei nuovi paesi dell'Europa dei 27. Ecco un altro motivo da tenere in dovuta considerazione. L'apertura dell'Europa ai paesi dell'est ha rappresentato una catastrofe, fortunatamente parziale, che ha ridimensionato totalmente le attività agricole e di trasformazione industriale, che hanno ridotto di molto la produzione e la redditività economica dell'agricoltura nazionale. Cosa che avrebbe potuto creare certamente delle reazioni violente non solo in agricoltura, ma soprattutto nelle situazioni debitorie dell'azienda agricola. Troppo spesso foraggiate attraverso contributi in denaro prelevato dalle fiscalità nazionali. Praticamente l'agricoltura è stata finanziata dal lavoro salariato, mentre i prezzi dei prodotti agricoli sono stati tenuti sempre a livelli molto bassi, a volte al di sotto dei costi di produzione, cosicché qualche eventuale utile esercizio era rappresentato ancora oggi esclusivamente dai contributi in denaro che lo Stato del capitale elargisce agli agricoltori prelevandolo dalla fiscalità generale. C'è molto caos sotto il cielo. Arriviamo così agli anni 2000, in cui la parola d'ordine è dismissioni e dislocazioni. L'Italia vede migrare molti prodotti dell'ortofrutta, prima verso il meridione, poi addirittura oltre la sponda del Mediterraneo. Le coltivazioni che non sono state dislocate nei paesi dell'est per ovvie ragioni climatiche hanno preso la via del Nord Africa. La coltivazione dell'oliva è migrata prima in Spagna e Portogallo, poi in Tunisia, Marocco, Algeria, mentre la lista dei prodotti agricoli italiani che sono emigrati è molto lunga. Sebbene non siano andati da soli, sono stati accompagnati dai massicci investimenti del capitale bancario, fuso con il capitale industriale che formano il moderno capitale finanziario. Tutto questo processo è denominato imperialismo, cioè sottomissione di nuovi territori caratterizzati da enorme opportunità di sottomettere forza lavoro a costi più bassi attraverso una maggiore estrazione di plusvalore da riconvertire in maggiori profitti. Questo è il capitalismo nella fase superiore dell'imperialismo. Mentre in Italia è rimasta la produzione del vino, che meriterebbe un'interessante ed approfondita analisi specifica. Così come sono emigrati in Cina i pomodori, mentre le industrie della pasta, preziose ed antiche caratteristiche italiane, ricorrono a grosse importazioni di grano dall'estero, grazie ad accordi bilaterali o multilaterali in sede WTO, in cui si fanno accordi privati, mentre è vietato l'ingresso agli estranei. Quindi, approssimativamente, sono più di 30 anni che l'economia agricola procede in retromarcia, tra fallimenti, dismissioni, corruzioni, gestioni mafiose ed ogni provvedimento che riduce la competitività dell'azienda italiana potrebbe essere il colpo di grazia per la sopravvivenza del settore. Questo è il problema e questo è il modo di produzione capitalistico. Il capitale è esso stesso la contraddizione in processo. Ma oggi chi ha il coraggio e la capacità di dirlo agli agricoltori?
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.